questa sede, in questo corso, è stato affidato proprio alla registrazione mammografica. E come sapete, penso che sia, spero che questo sia elemento già presente nelle scuole di specialità, per poter fare lo screening sono necessarie alcune caratteristiche, e una di queste è che la malattia deve essere di una particolare tipologia, e in particolare deve essere una malattia rilevante in termini di frequenza e di gravità. E non mi dilungherò molto, anche perché immagino che la professoressa Percelli ne abbia già parlato nei suoi interventi, nei suoi discorsi. E io mi chiedo che la mammella ha queste caratteristiche, perché soltanto i dati del Veneto si parla di circa 4.000 nuovi casi d'anno, mandando 1.000 decessi rispetto ad esempio ai volumi analoghi per la percezione. Anche a livello nazionale, per un tumore come frequenza e mortalità nella popolazione femminile, per le fasce di età, e il numero di nuovi casi che vengono stimati in proiezione all'anno per l'effetto combinato dell'invecchiamento della popolazione, quindi dell'accrescimento delle fonti di anziani, e poi del fatto che è una patologia come la maggior parte di quelli tumorali, rischio aumenta con l'età, mostra dei numeri decrescenti intorno ai 50.000 nuovi casi stimati nel 2020, o meno di 50.000 e poi sopra i 50.000 nel 2030. Quindi sicuramente è una patologia da aggredire da questo punto di vista. L'incidenza che aumenta, la mortalità che si riduce, altre cose, passiamo avanti. Allora, per quanto riguarda programmi di screening a livello nazionale, sono, come è già stato raccontato, dal 2001, il riferimento normativo più basso, sono stati inseriti nei livelli essenziali di assistenza, e un po' di riferimenti più precisi sono stati prodotti per il ministeriale con queste raccomandazioni del 2007. Effettuati in attuazione sostanzialmente del Piano Nazionale Prevenzione 2005-2007, e questi sono i parametri fondamentali del protocollo per lo screening mammografico in Italia, rivolto alle donne dei 50-69 anni, si effettuati esclusivamente da mammografia in doppia proiezione bilaterale, con lettura in cieco da parte di due radiologi, la frequenza dell'esame è biennale. E c'è una stima intorno al 35% di efficacia della diminuzione del rischio di morte, e viene già inserito uno dei vari poi riferimenti di qualità, il singolo, almeno uno dei due radiologi che effettua la lettura per ciascuna delle mammografie del donne screenate deve avere carico di lavoro di almeno 5.000 mammografie di screening all'anno. Questo è proprio legato al fatto che questa è una delle attività in cui la quantità fa anche la qualità anche in questo documento ministeriale vengono riportati un pacchetto di indicatori che devono essere monitorati, in particolare questi fanno riferimento all'aspetto terapeutico sostanzialmente, e quindi vedete la tempistica per l'esecuzione dell'intervento chirurgico, tutta un'altra serie di elementi con degli indicatori, degli standard di riferimento che danno una valutazione di una performance accettabile piuttosto che ottimale. Naturalmente l'impianto della valutazione dei programmi di screening, che è uno del core di questa attività di sanità pubblica, è molto più ampio, e a livello nazionale possiamo fare riferimento al lavoro e al materiale messo a disposizione del CISMA, in cui italiano si è mammografico, e vi ho riportato, ed è recuperabile dal sito del CISMA, questo documento con indicatori di qualità. Di nuovo vengono suddivisi in diverse tipologie, ad esempio quelli strutturali e funzionali, e quindi ad esempio si richiede valutare qual è il tasso di lesione, quali sono i nuovi tempi. spesa per diversi aspetti dell'attività del programma di screening, indicatori del percorso clinico diagnostico, a partire ad esempio dal tasso di approfondimento, la percentuale di mammografie positive che intorno al campo di approfondimento e così via, e poi indicatori precoci di impatto, tassi di identificazione in numero di tante delle donne screenate e altri, inclusi anche i tassi di carne di intervallo. E quali sono le evidenze a cui a livello nazionale si è fatto riferimento per dire ok, a livello nazionale questo screening si deve fare in questo modo? Diversamente dal servizio di linea che ci diceva la dottoressa Moretto, non ci sono trial di riferimento, ma sostanzialmente evidenze di tipo ecologico in cui nel nord Europa chi più appena inventato un test, chi più lo applicava alla popolazione in maniera direttamente proporzionale osservava la riduzione di mortalità. Per lo screening mammografico invece sono stati fatti una serie importante di trial randomizzati, complessivamente vedete circa 1 milione di donne randomizzate a fare lo screening mammografico, e le meta-analisi mostrano sostanzialmente una riduzione di mortalità intorno al 25-28%, nonostante qui si intravede una delle caratteristiche fasce di età diverse e comunque protocolli di screening di differenti utilizzati in diversi studi. Ecco, la mortalità maggiore nelle donne della fascia d'età dei 50 e 69 anni, inferiore nelle donne più giovani, e chiaramente anche degli outcome secondari non indifferenti, come una minore aggressività terapeutica e una migliore qualità di vita da parte delle donne. Come sappiamo, i trial però hanno alcuni limiti, hanno sicuramente tutti i pregi, ma hanno alcuni limiti, e cioè il fatto che non sempre la popolazione che viene assegnata al dato piuttosto che l'altro poi si comporta come dovrebbe nei intenti dei ricercatori, per cui quello che si è osservato anche in questi trial è stato che le donne che dovevano fare lo screening in realtà una certa percentuale non hanno partecipato, e viceversa il gruppo di controllo che doveva stare all'area della mammografia invece, soprattutto nei trial adolescenti, ha avuto una quota di utilizzo spontaneo della mammografia, e quindi le differenze misurate alla fine sono inferiori rispetto all'effettivo efficacia che ci si attende nelle donne che davvero si sono sottoposte a mammografia rispetto a chi non l'ha fatto. E quindi quella riduzione, quell'impatto sulla mortalità osservata dai trial può essere in qualche modo, ma questo è un limite, posso venire in conto altre valutazioni in cui ad esempio sono stati posti a confronto dei screenati con dei non screenati, sempre mostrando una riduzione di mortalità superiore intorno al 40%, e anche a livello nazionale italiano è stato una portata di registri tumori e centri di screening che hanno prodotto una grossa casistica di cancri diagnosticati nel periodo dall'88 fino al 2001, e andando a ricostruire per questi tumori anche delle variabili molto specifiche, tra cui quelle della storia di screening, quindi se il caso era screen detected piuttosto che no, e anche la storia di inviti e di lesioni precedenti al momento della diagnosi. Da questo studio, fra le varie pubblicazioni, è stato eseguito anche un confronto tra una valutazione del rischio di decesso nella popolazione che colpita da cancro aveva una storia di essere stata screenata piuttosto che no, anche limitata piuttosto che no, vedete che nelle donne screenate il rischio di decesso da tumore è dimezzato rispetto alle non screenate. E questo può essere un messaggio che è spendibile non verso la popolazione in generale, ma per singola donna che si rivolge a sta, deve decidere se sottoporsi individualmente al suicidio piuttosto che no, è una dimensione che può essere di vantaggio, che può essere utilizzata. A livello nazionale, come anche per gli altri screening, l'Osservatorio Nazionale Screening per conto del Ministero effettua una survey annuale con una serie enorme di valutazioni della qualità e dei volumi delle attività di singoli programmi, e questi vengono presentati in alcuni momenti nazionali ed entrano in un rapporto annuale di cui vi mostro le spicce del gruppo. Tutti i rapporti sono recuperabili nel sito dell'osservatorio. Ecco, e quindi entriamo invece nella fase, adesso vedete, questo è un po' più problematico, perché arrivando fin qua sembra tutto bene, lo screening si fa chiaramente in questo modo, riduce la mortalità, riusciamo a monitorarlo e tutti contenti, e invece ci sono alcune questioni aperte. La prima di questa questione è legata alla problematica della fascia di età e sostanzialmente quindi la questione dell'ampliamento di questa fascia di età, che viene molto sollecitata soprattutto nelle fasce più giovani, un pochino meno nella fascia più anziana, e naturalmente il CISMA non è stato fermo su questo problema, ma a metà degli anni 2000 si è interrogato su questo, è riuscito con una dichiarazione che vedete già nel 2007, e sostanzialmente soprattutto per le donne più giovani sicuramente c'è un grosso impatto anche sociale e emotivo di percezione, e talvolta anche di un po' di dispercezione sulla frequenza e la gravità di questa patologia, e il problema è che il screening, la mammografia, funziona peggio che non nelle fasce di screening. Abbiamo già visto il dato di mortalità, il dibattimento della mortalità che trial è inferiore, sostanzialmente dimezzato rispetto alla fascia 50-69. E quello che succede già nella fascia di screening è che da un lato i tassi di identificazione, cioè la malattia più frequente con l'aumentare dell'età, e quindi se proviamo a proiettare questa curva nella fascia di età sotto i 50 anni, possiamo attenderci comunque una rendita di patologie identificate inferiore, e poi la mammografia è molto più da come esame di screening nelle fasce di età più giovani, perché queste sono caratterizzate chiaramente da una maggiore densità mammaria, quindi una maggiore difficoltà a dirimere la negatività dal sospetto della positività, e quindi vedete già nella fascia di 50 anni, le donne cinquantenni sono molte di più le donne che vengono mandate ad approfondimenti per trovare comunque meno cancro. E quindi proprio nella fascia sotto i 50 anni quello che ci si attende è una maggiore difficoltà di un rapporto costo-efficacia peggiore. E comunque le raccomandazioni del CISMA per le donne sotto i 50 anni sono sostanzialmente queste: i programmi e le aree, le aziende sanitarie devono innanzitutto assicurare una completa e adeguata e consolidata sostenibile nel tempo sulla fascia di età 50-69. Chi ha già immagazzinato questo risultato può andare ad ampliare anche le fasce inferiori, proponendo un intervallo, proponendo soltanto la mammografia senza aggiunta di altri esami come i test di screening, e con un intervallo però annuale. Per quanto riguarda le 70-74 anni, di nuovo si raccomanda, fatto salvo la tenuta del programma di screening della fascia di partenza, la possibilità di ampliare anche sopra i 70 anni. Ora, i programmi di screening sono altro livello di problematiche, sono sottoposti, screening mammografico, sottoposti a una serie di attacchi, di critiche, che possiamo esemplificare e ordinare facendo riferimento a quelli che sono i svantaggi degli screening, in realtà tutti gli screening, però noi parliamo di mammografico, e lo facciamo andando a vedere cosa può succedere. succede con lo screening mammografico, questi numeri sono ipotetici ma vicini al vero, andando a screenare una popolazione di 10.000 donne, circa il 5%, 500 risultano positive alla mammografia e le altre negative, quelle positive vengono approfondite, lì si trovano un valore predittivo all'approfondimento della mammografia positiva è intorno al 10%, quindi 50 cancri, le altre sono in realtà donne sane, e da questa parte non tutte sono veramente sane, ma un piccolo gruppo avrà risolvente di un cancro intervallo nel biennio successivo. Allora, dal punto di vista della terminologia dell'epidemiologia clinica, come definiamo ai fini della performance della mammografia questo gruppo di donne? Falsi, veri, negativi, positivi, cosa sono? Sono i veri positivi, la mammografia ha detto sono positivi, ed è proprio vero che devono tanto. E l'altro gruppo sono invece falsi positivi, la mammografia dice qua c'è un sospetto, che ci sia qualcosa in realtà, che non c'era niente. E poi abbiamo i veri negativi, la grande maggioranza della popolazione, e i falsi negativi. E adesso andremo a vedere che può sembrare bizzarro, ma ciascuno di questi quattro categorie hanno degli effetti negativi legati allo screening, anche se vogliamo i veri positivi che sono il successo e la cosa per cui tutta la parte deve seguire. Allora partiamo dai falsi positivi, sono le donne che ricevono la telefonata fatidica, venga a fare degli approfondimenti e dopo all'approfondimento in realtà non emerge nulla e vedete elencato molto sinteticamente l'elenco dei problemi che, a cui vanno incontro queste donne. Sul fatto di attribuire, mi era sorgito sinceramente, la sovradiagnosi sul trattamento in questo gruppo, poi ci torniamo, perché non è fattibile attribuire una sovradiagnosi, identificare un caso sovradiagnosticato come tale, quindi non è attribuibile a questa categoria. I falsi negativi, cioè le 9.000 passa donne con mammografia negativa, le 20 donne con mammografia negativa con l'insorgenza di un cancro intervallo successivo, hanno un danno dallo screening soltanto se hanno una falsa rassicurazione, che si vanno a sottovalutare le sorgenze della sintomatologia e quindi andando incontro a un ritardo diagnostico che altrimenti non sarebbe avvenuto. E quindi per questo sono fondamentali, la qualità dei materiali informativi, dove nella lettera di risposta negativa si dica tenga presente che la mammografia comunque non è un esame perfetto e quindi se dovesse notare dei cambiamenti, delle problematiche, si rivolga al suo medico. Anche i veri negativi, anche le donne con mammografia negativa che effettivamente non sviluppano un tumore, possono andare incontro, però forse questo è uscito un po' dall'idea, dalla cultura, dall'aneddotica anche è riportata nei programmi di screening, al problema di scambiare una rassicurazione che è temporanea per una che sia definitiva e quindi appunto andare a sottostimare, non aderire ulteriormente agli anni successivi, quindi poi andare appunto esposti ulteriormente ai risultati. E infine anche i veri positivi, quindi cancri diagnosticati correttamente allo screening, hanno due tipologie principali di problemi. La prima è che c'è una quota di donne in cui la diagnosi anticipata grazie allo screening va a modificare la storia clinica di questa donna e la donna, se diagnosticata clinicamente 3 mesi dopo, sarebbe morta il 31 dicembre 2013, diagnosticata 3 mesi prima grazie allo screening muore comunque il 31 dicembre 2013. Chiaramente non sono valutazioni fattibili e non è dato conoscere, però in queste donne l'unico effetto dello screening è stato avere per tempo più lungo consapevolezza e dover convivere con la propria malattia. E probabilmente è un effetto più speculativo che reale, effetto desiderato, e poi invece c'è il problema della sovradiagnosi e quindi del sovratrattamento. sul quale torniamo dopo. Ora, questi problemi, tutti questi problemi che, per i quali i programmi di screening subiscono degli attacchi sulla stampa a livello anche scientifico, dobbiamo un po' declinarli, non tanto pensando che i programmi di screening siano delle isole in mezzo al mare, per cui allora gli screening fanno più male che bene, allora li togliamo e non resta nulla, perché in realtà quello che resta è il cosiddetto screening ottimistico, o comunque il ricorso da parte di una quota importante della popolazione alla serologia clinica, non tanto per la base di sintomi o segni, ma proprio il titolo di diagnosi precoce. E quindi comunque il confronto e la valutazione degli effetti negativi degli screening deve essere confrontata con qual è l'alternativa corrente, cui non teorica ma assolutamente concreta e reale, a cui si sottoporrebbe la popolazione femminile. E andiamo quindi a vedere una serie di aspetti confrontando lo screening organizzato con quello opportunistico. Dal punto di vista degli obiettivi, lo screening opportunistico ha focalizza sulla singola donna, andando a ridurre per questa la probabilità di morire di cancro piuttosto che di avere tumori in fase avanzata, sicuramente per migliorare la qualità di vita, però diversamente dallo screening organizzato non ha un'ottica e una possibilità di ragionare in termini di impatto sull'epidemiologia della popolazione e quindi andando a ridurre la mortalità, l'incidenza di cancro in fase avanzata e così via, e né tantomeno può porsi e si pone la possibilità e l'obiettivo di aumentare l'equità, di perseguire l'equità di accesso alle prestazioni da parte della popolazione. Per quanto riguarda i protocolli, si va un po' a completare alcune cose che anche nella relazione precedente erano già state esemplificate. Da un lato, il segno opportunistico viene un singolo professionista, medico di base oppure il senologo che richiama la donna successivamente, mentre invece vi è un sistema aperto a tutta la popolazione italiana in parte di un segno organizzato. L'intervallo non sempre è definito, generalmente è più breve della periodicità biennale, mentre invece è definito nel segno organizzato. E nella serologia clinica vi è un mix di donne sintomatiche e non sintomatiche, e quindi difficilmente riconducibili a un quadro fisiologico di partenza e di rischio omogeneo, e questo invece è meno ovvero per lo screening organizzato, in quanto anche per l'invito alla mammografia si chiede alle donne di comunicare se hanno effettuato la mammografia recentemente, se hanno sintomatologia che li ha condotte a intraprendere per conto proprio un percorso di approfondimenti e così via. E poi vi è un approccio tendenzialmente individuale, lo screening opportunistico, mentre invece ci sono dei protocolli di percorso, ma anche di tipologia degli esami da fare, che il primo livello è chiaramente un esempio dello screening organizzato. E lo screening opportunistico, avendo tendenzialmente una popolazione che comunque per appunto questo mix di situazioni a quote più elevate di presenza di patologia, si pone su tutte le donne comunque con obiettivo la ricerca della massima sensibilità, e quindi i tassi di identificazione piuttosto che gli ulteriori esami effettuati di approfondimento anche se contestuale sono elevati, mentre invece i programmi di screening hanno di fronte una popolazione che per il 99% è sana, quindi devono tenere sotto controllo assolutamente la specificità, e quindi i tassi di richiami sono contenuti. A quello che dicevo, secondo livello, l'approfondimento diagnostico non sempre, quasi mai, distinto sul opportunistico, quindi invece è sempre separato quello organizzato, e gli attori tendenzialmente sono un singolo professionista esistente da una parte e un tipo disciplinato dall'altra. Altro elemento che distingue fortemente le due situazioni è il monitoraggio, che è scarso o assente, praticamente assente, nel sistema infortunistico. Alcuni importanti parametri come il valore predittivo positivo non hanno senso avendo appunto una popolazione che è disomogenea, ed è molto difficile, a meno che risultano a livelli non ci sono esperienze, ma non ne risultano neanche nel resto d'Italia, servizi di serologia clinica che abbiano recuperato i propri campi di intervallo, mentre invece dovrebbe succedere o ha comunque la possibilità di accadere all'interno dei programmi di screening. Andiamo a vedere quali sono gli impatti sulla copertura. Di nuovo, il sistema di sorveglianza passi lo conoscete. Per quanto riguarda la cura della mammella, si chiede alle donne se hanno 50-60 novembre se hanno effettuato o meno negli anni precedenti una mammografia, e si chiede se era all'interno dei programmi di screening oppure no. Di nuovo, quello che vedete è che complessivamente a livello, nel 2009-2012 il 70% delle donne italiane aveva dichiarato di aver fatto nei due anni precedenti una mammografia, il 50% all'interno dei programmi di screening, il 20% circa anche fuori di questi. È interessante andare a vedere cosa succede e confrontare le tre macro aree, dove la quota di donne che si effettuano la mammografia spontaneamente è stabile, 20% in tutte e tre le aree, però il sud si ferma al 50% del totale, diversamente dalle due aree. Quello che manca al sud non è la mammografia clinica con ricorso spontaneo, quello che manca sono i programmi di screening. E questo ci dice che se non ci sono programmi organizzati di screening, una fetta importante della popolazione femminile, la mammografia non si è fatta. Okay? E questo è il messaggio, l'impatto sulla copertura dei programmi organizzati di screening rispetto al ricorso spontaneo. Impatto sull'equità, uno studio italiano del 2012, purtroppo si legge malissimo, sia per lo screening cervicale tra l'altro che per quello mammografico, mostra come il ricorso alla mammografia di screening aumenti con la diminuzione della scolarità e aumenti con la riduzione delle risorse economiche delle donne. Altre evidenze, questa degli anni 90 dei registri tumori dell'Emilia Romagna, confronta due periodi prima dell'attivazione dello screening, 92-95, dopo l'attivazione dello screening, e sono andati a vedere la sopravvivenza per tumore a 5 anni, per tumore della mammella, per scolarità e in due periodi. Quello che si osserva è che prima dell'attivazione dello screening le donne con bassa scolarità avevano una sopravvivenza statisticamente peggiore delle donne a scolarità media e alta, e quello che succede con l'introduzione dello screening è un salto significativo che riporta anche le donne a bassa scolarità verso i livelli già osservati nelle altre fasce della popolazione. E l'ultima cosa, di nuovo, prendendo i dati più bassi, vedete che complessivamente, ad esempio, il livello di istruzione, le donne con basso livello di istruzione hanno una copertura con un valore del 65% rispetto al 76% delle laureate, di un gap anche nelle donne con molte difficoltà economiche rispetto a quelle che non ne hanno e nelle straniere. E quello che si osserva per quanto riguarda la mammografia, non sembra vedersi un effetto particolare dei dati bassi sulla difficoltà economica e la cittadinanza, però lo si osserva ad esempio di nuovo per quanto riguarda il livello di istruzione. Qui vedete che proprio le donne con basso livello di istruzione sono quelle che ricorrono maggiormente allo screening organizzato. Quindi questo ci dice che non solo aumenta la copertura, ma va a aumentare in particolare i gruppi di popolazione che altrimenti sarebbero più esposti alla mancanza di deduzione periodica per l'esame. Andiamo a confrontare un punto interessante, screening spontaneo, screening orientato in termini di qualità percepita, e questo è uno studio del 2006 effettuato a Viterbo, ed è molto interessante perché alle donne sono state chieste una serie di valutazioni di diversi parametri che poi sono stati convogliati verso una valutazione di complessiva di qualità del servizio che avevano ricevuto, e le valutazioni sono state poi distinte in due gruppi, scadente o accettabile, dopo buono o non buono. E quello che si osserva è che le donne che avevano avuto un accesso a strutture private danno un giudizio buono o non buono nel 90%, struttura pubblica intorno all'85, screening 80, e poi lo screening delle donne che frequentano, che hanno frequentato anche altri servizi, siamo intorno al 50%. E questo dice molte cose, dice soprattutto dal mio punto di vista che la percezione della qualità della popolazione negli utenti non è assolutamente legata ai parametri di qualità oggettivi del servizio che viene reso in termini della qualità del percorso, degli strumenti diagnostici e terapeutici. Le strutture private, come anche tutto l'extra screening, non si misura in termini della qualità della mammografia e di tutto quello che ne consegue, eppure la percezione delle donne è assolutamente opposta. Quindi può darsi che la sala d'attesa con la piantina nell'angolo, la cucina più comoda, i tempi di attesa. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni che forse non sono tanto credibili per aumentare, diciamo, la PIL e alla fine la compliance ai programmi di screening, però molte altre sì, e ad esempio i tempi di attesa, la regolarità delle chiamate, eccetera, fanno parte di questo. E qui passo avanti. Sui costi. Costa di più farsi lo screening spontaneamente oppure farsi fare lo screening organizzato? Questo studio è uno studio fatto dal gruppo di Firenze, che hanno partecipato 4 regioni per 6 programmi di screening. Ha utilizzato questa tipologia di valutazione, l'activity-based costing, in cui in sostanza tutto lo screening, tutto il percorso di screening, vedete, primo invito, primo livello, secondo livello, diagnosi, eccetera, eccetera, di qua, viene scomposto in diversi processi e ciascun processo nelle singole microattività. Quindi ad esempio, che ne so, il primo livello viene acquisita la mammografia da parte del tecnico, poi viene spedita oppure viene trasportata se è ancora nell'astra, nell'analogico, viene vista dal primo radiologo. Ogni singolo processo è stato identificato, quantificato nei numeri e poi misurato in termini di costo. E quello che emerge è che innanzitutto ci sono importanti differenze tra i diversi programmi di screening e i diversi centri che hanno partecipato, e che complessivamente l'accesso spontaneo costa quasi tutte le realtà 65% più rispetto a quello organizzato. Il costo complessivo, incluso trattamenti, approfondimenti, trattamento eccetera, di una donna all'interno dello screening è di 55 euro ed è di quasi 92 nella serologia clinica. Questi sono i dati riportati ai diversi centri, in cui vedete tutte le realtà e complessivamente l'accesso spontaneo costa di più, salvo al DISPO di Firenze, in cui loro hanno degli accessi spontanei che però gestiscono in maniera assolutamente identica allo screening, quindi non vale. Le conclusioni, sostanzialmente vi è una maggiore efficienza dello screening rispetto al percorso spontaneo, legata soprattutto a una maggiore regolamentazione e alla logica sequenziale degli esami, e giustamente non si sente, questo non è sufficiente per valutare il programma, perché bisogna recuperare elementi ulteriori di qualità. Qualcosa di più ci dice questo studio molto interessante, anche se quest'anno compie 10 anni, in cui sono stati confrontati i risultati del programma di screening inglese, che chiamavano di 3 anni, rispetto a 2 simili programmi di screening americani organizzati dai Romney e HMO, e vedete, sono stati quindi confrontati una serie di parametri su numeri molto, molto grandi di donne screenate. Allora, quello che si osserva da un lato è queste strutture hanno un approccio che sostanzialmente è sovrapponibile a quello della serologia clinica, vedete che la quota di ripiani, sia in donne al primo anno che l'anno successivo, sono molto maggiori, 13% delle donne 11 rispetto al 7% e al 3% del programma inglese. E quindi quello si diceva un sovraccarico di positività e poi chiaramente di approfondimenti. Gli esami di approfondimento non invasivi sono sostanzialmente il doppio nelle prime 2 situazioni. È interessante vedere che gli esami invasivi, quindi agospirati, agobiopsie, eccetera, quindi situazioni in cui dove ci si accorge che c'è effettivamente qualcosa, già si allineano, e quindi si capisce già da questo che questo surplus di donne inviate ad approfondimento nascondono veramente poca convinzione e poca cosa. E poi tassi di identificazione cancri ogni 1000 screenate che sono superiori in Inghilterra rispetto alle altre due situazioni. E veniamo alla sovradiagnosi. Sapete cos'è la sovradiagnosi? Allora, diciamo per sicurezza. Allora, la sovradiagnosi è la diagnosi di un tumore vero, quindi non si parla di errori diagnostici, di in-situ, di tipologie altre di malattia, ma una diagnosi vera, confermata esterologicamente, diagnosticata a seguito di un episodio di screening, ma la sovradiagnosi c'è ovunque si facciano test in assenza di sintomi o segni, per qualsiasi patologia, con qualsiasi test. Questo cancro, se non si fosse fatto quell'esame, non sarebbe giunto all'attenzione clinica e quindi la donna sarebbe morta a 90 anni di un'altra cosa, invece si è beccato un cancro e poi tutto quello che ne è successo. Questo dipende dal fatto che il tumore della mammella, come la grande maggioranza dei tumori, in realtà è una famiglia molto variegata di situazioni in cui ci sono tumori molto aggressivi, quindi molto veloci di svilupparsi nel tempo, e se una donna torna in campo dopo 3 giorni fa un incidente stradale, il suo cancro sarebbe emerso clinicamente dopo l'incidente stradale, quella è la sovradiagnosi. Oppure ci sono tumori non progressivi o molto lenti a manifestarsi, e si dice che li trovi, non hai possibilità di dirimere se sono sovradiagnosticati oppure no, però non avrebbe, però la donna appunto in molti anni sarebbe morta di qualcos'altro, e questo tra l'altro della sovradiagnosi è un problema fondamentale per lo screening del tumore della prostata. Il problema è quantificare quante sovradiagnosi fanno i programmi di screening. Allora qui vedete, queste nelle prossime 2 diapositive, un grosso numero di studi con impianti di valutazione differenti che hanno stimato qual è la sovradiagnosi. Allora, questi sono valutazioni con incidenza cumulativa, questi sono studi aggiustati per il time, però non c'è tempo di approfondire questi aspetti. Vedete che sono delle forbici veramente importanti. Altri studi con... E insomma, c'è stato e continua ad esserci un grosso dibattito sul fatto che gli screening facciano poca o tanta sovradiagnosi. E in particolare ci sono dei gruppi nord europei danesi che, partendo da una meta-analisi Cochrane del 2001, hanno dato dei valori molto elevati di sovradiagnosi. E ad esempio, questo caso si dice se 2000 donne sono screenate regolarmente, solo una beneficerà, ci sarà un solo decesso evitato, però ci saranno 10 casi sovradiagnosticati, questo è un altro caso. E allora c'è stato praticamente il tempo sta passando, c'è stato un gruppo di epidemiologi e valutatori degli screening europei che sono messi insieme, hanno valutato in maniera più rigorosa possibile tutta la letteratura esistente per cercare di quantificare sia da un lato qual era il vero beneficio dei programmi di screening, confrontandolo con il principale effetto indesiderato. Un altro elemento di corollario, ma neanche tanto di questo problema, è poi come facciamo a comunicare questa cosa, perché se è vero che alle donne bisognerebbe da comunicare anche, come a tutti i pazienti di fronte a un esame, una proposta di esame, vantaggi e limiti di quello che si sta proponendo, anche in questo caso come si fa a proporre e a spiegare alla popolazione un concetto e quantificato che anche per noi operatori è un po' complicato da capire e da inquadrare. E allora la scelta è stata questa, e porto già le conclusioni, in sostanza di predisporre una balance sheet, quindi un foglio con quantificati in maniera descrittiva e discorsiva i principali vantaggi, i principali limiti del programma di screening, ipotizzando e quantificando quindi due situazioni, due realtà uguali in cui ci sia un sistema screening. E questo è il quadro che esce da questo set di valutazioni. E allora vedete, una cittadina di dimensioni medie di 200.000 abitanti, senza screening mammografico, andiamo a vedere cosa succede alle 1000 donne cinquantenni che non fanno screening e seguite fino a 79 anni. E dai dati di letteratura, in queste donne in 30 anni ci sarebbero 67 diagnosi di tumore della mammella e 30 decessi. Cosa succede con lo screening? Quale screening? Lo screening secondo le linee europee, che sono le stesse italiane, ma comunque anche biennale, come vedete in cieco, nella fascia 50-69 anni, con tutti i controlli di qualità, eccetera. Quindi queste donne, cinquantenni, fanno lo screening per 10 episodi fino a 69 e poi seguite per altri 10 anni. Quello che si osserva dai dati di queste meta-analisi fatte da questo gruppo sono 22 decessi rispetto ai 30, quindi 8 decessi evitati. Complessivamente ci sarebbero 71 diagnosi di tumore della mammella, anziché 67, quindi 4 sovradiagnosi. E vi ricordo, queste 4 sovradiagnosi non si è in grado di dire se è la rosina, se è la Maria, chi delle donne, quando si trovano questi tumori si trattano. E poi l'altro elemento sono gli approfondimenti, quindi i falsi positivi e quello che consentirebbe a queste donne nel corso di 10 episodi di screening, con circa 170 approfondimenti non invasivi, che avrebbero esito negativo, e 30 approfondimenti invasivi di nuovo con esito negativo. Tutto questo lo trovate in maniera estremamente approfondita nella presentazione. E questo solo per dirvi che questo gruppo di lavoro ha effettuato 5 revisioni di letteratura e di queste 3 su tipologie diverse di studi sulla riduzione della mortalità del tumore della mammella, studi sui trend sulla mortalità basata sull'incidenza e su studi di caso controllo, una revisione sulle sovradiagnosi e una sui test falsi positivi. E ciascuna di queste revisioni, questa monografia, ha un articolo dedicato, e ad esempio è soltanto una cosa perché escono spesso di queste cose, e il gruppo di lavoro ha valutato che gli studi sui trend non sono adeguati per valutare l'impatto degli screening. E non so se qui quest'anno, l'anno scorso, un articolo su New England, dove gli americani avevano detto, abbiamo visto che gli screening non funzionano sulla riduzione di mortalità, e sono andati a vedere proprio dei trend nazionali di mortalità nelle fasce di età, eccetera. di screening necessita di un follow-up adeguato nel tempo, e quando si fa una valutazione in un certo periodo e si taglia alla fine del periodo, quel follow-up che renderebbe giustizia dell'efficacia degli screening non emerge. E allora, questo risultato per quanto riguarda la sovradiagnosi, ecco, vedete, le stime più plausibili di sovradiagnosi si pongono tra l'1 e il 10%, una valutazione medico nel 7,5% dei campi trovati, e invece le altre due linee di valutazione della mortalità pongono l'abbattimento della mortalità al 38% e al 48%. Qui copiamo via, questi sono i falsi positivi, e il sommario con quindi l'identificazione attraverso tutte queste meta-analisi di una serie di parametri sulla base dei quali, questo è l'impianto della popolazione e del programma di screening, questi sono i parametri di riduzione di mortalità, sovradiagnosi e rischio di approfondimento invasivo e non invasivo, con i quali poi è stata costruita la balance sheet che qui viene riassunta e che vi ho già mostrato prima. Ok, e questo tra l'altro ha avuto un seguito, nel senso che chiaramente l'altra parte del cielo ha detto ma quelli lì sono quelli che sono tarati a favore dello screening, quindi non va bene che... E gli inglesi hanno detto bene, allora noi facciamo, prendiamo degli esperti di epidemiologia che non c'entrino assolutamente niente con gli screening e facciamo fare a loro lo stesso lavoro, e quello che diranno loro noi lo prendiamo per buono. Allora, c'è stato un grosso dibattito sul fatto se l'esperto di epidemiologia incompetente di screening mammografico abbia gli strumenti per fare una valutazione corretta, e il dibattito è ancora aperto. Quello che è emerso da questa commissione di esperti competenti inglese è stata un'uscita con dei valori che sono sostanzialmente intermedi tra questi europei e quelli dei danesi, e però coerentemente con questa impostazione sono stati recentemente rimaneggiati materiali informativi del programma di screening inglese, in cui in sostanza si sono messi un po' nei pasticci, perché non sanno più se dire alle donne di venire a farsi la mammografia di screening oppure no, perché non pare del tutto appropriato invitare le donne a farsi una cosa che ha anche degli effetti desiderati e negativi. E quindi anche in Italia c'è in resto d'Europa un grosso dibattito su questo. A livello nazionale per ora ci teniamo buone comunque le delle indicazioni ministeriali, e per ora si fa più che altro riferimento a questa produzione scientifica che vi ho mostrato. Ultimissime cose, qual è il futuro dello screening mammografico? Viene spesso da dire, è un peccato che lo screening con HPV non sia puntato contro il tumore della mammella, ma contro che grazie al test è già stato quasi debellato sostanzialmente, si tratta proprio di trattare il fondo delle barriere, di avere un sistema più efficiente che diminuisca il carico di esami e assistenziali sulle donne. E per il tumore della mammella, che è questo flagello che abbiamo visto all'inizio, invece non c'è niente del genere. E qualcosa comincia a intravedersi, e pur non avendo nessuna ricaduta da protocollo della raccomandazione sugli screening, vi faccio vedere molto rapidamente i risultati di alcuni studi sulla tomosintesi, che come vedete sostanzialmente lavora sul principio di ottenere proiezioni diverse da una sorta di stratigrafia della mammella, e attraverso software dedicati di comporre un'immagine pseudo tridimensionale, non so se qualcuno di voi l'ha vista, ma sostanzialmente si vede una mammografia che entra, si muove avanti e indietro nel tessuto mammario. E questo ha lo scopo di aumentare la sensibilità, andando a vedere con maggiore chiarezza le diverse tipologie di divisioni di quarti, immagini che compaiono altrimenti tutti affastellati su una sola immagine, e poi aumentare anche la specificità andando di nuovo a fare chiarezza su certe situazioni che solo in questo modo possono rivelarsi non di sospetto. E quello che hanno osservato gli studi, sostanzialmente sono tutti studi che hanno fatto effettuare ai due radiologi sia la propria lettura normale e poi applicando anche la 3D, cioè la tomosintesi, qualsiasi tipo di positività andava ritorno al approfondimento, e poi si vedevano, si tiravano un po' le somme, si è visto che con la tomosintesi c'è stato un incremento del tasso di identificazione di cancro, quindi della sensibilità tra lo 0,5 e il 2,7 per 1000, e tranne uno, in tutti gli studi c'è stato un abbattimento dal 17 al 37% delle donne richiamate dal approfondimento, quindi un aumento della specificità. Questo dato qua ha un po' un trucco, nel senso che in questi casi il radiologo diceva: beh, che me frega, io do tomosintesi negativa, tanto la mia diagnosi è dato positivo, quindi sto tranquillo perché la donna comunque va a farsi l'approfondimento e quindi se c'è qualcosa non lo perdo. In questo caso invece è l'unico studio per ora con risultati non definitivi in cui effettivamente c'è solo la tomosintesi, e quindi si vede che c'è una maggiore prudenza da parte degli operatori. E limiti non sono stati ancora valutati dal genoma intervallo, quindi qui parliamo di specificità, ma qualcosa la tomosintesi che rischia di perdere. E ci sono margini di sviluppo, quindi approfondimenti sulle differenze biologiche che possono dare delle indicazioni peculiari di guadagno della tomosintesi rispetto a comunque tradizionale, tipo semi densi piuttosto che fasce di età di quant'altro. E altri limiti, beh, ve li dico semplicemente senza mostrarvi. Sui tempi di lettura c'è un incremento di circa l'80%, però molto variabile anche tra diversi operatori, nel tempo di lettura del radiologo, e quindi bisognerà fare i conti su quanti radiologi ci sono piuttosto che quanto tempo gli dovrebbe essere dedicato, avendo un 20% in più di approfondimenti da fare. Sul dosaggio ci sono tecniche che permettono di acquisire la tomosintesi e poi da questa di acquisire la mammografia tradizionale, quindi il problema del dosaggio sembra risolto. E con questo